Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Soccer Kid.
Oh, un gioco che ci ha consigliato Vanak questa volta direttamente sul nostro gruppo Telegram. È un gioco per Amiga, quindi noi ce lo ricordiamo, sarà una di quelle puntate memento e nostalgia eccetera eccetera, ma anche un po' di analisi tra le varie versioni del gioco. Prima di iniziare vorremmo ringraziare i vari mecenati di questo mese. Tevio Arco, Vanak, Rick Hunter, Coach Craven, Herschmidt, Sukoi 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Growl, Bario. Grazie a tutti quanti e ai vostri contributi.
Ma potete contribuire anche voi agli episodi, a questo episodio, anche in particolare dell'Enciclopedia dei Videogiochi, lasciandoci un messaggio vocale seguendo il link su enciclopediadeivideogiochi.it. E anche in questo caso, ad esempio, sentiamo il contributo.
Giocavo questo gioco quando ero piccolo e lo ricordo con molto piacere perché era molto molto carino, e in un certo senso devo dire che è stato un po' pionieristico, perché pensandoci bene è un beat 'em up a scorrimento con un protagonista, un ragazzino calciatore che deve uccidere i nemici tirandogli la palla, quindi ha delle meccaniche da gioco di calcio proiettate all'interno di schemi da tipico beat 'em up. Io non credo adesso a memoria di ricordare un gioco che abbia caratteristiche simili a queste, quindi è stato non solo pionieristico, ma credo anche unico nel suo genere. E quindi sicuramente va giocato, sicuramente va recuperato e penso anche che meriti un remake, se vogliamo diciamo rifarlo un po' moderno, oppure perché no anche un seguito rivisto un po' in chiave attuale magari. Ciao!
E adesso allacciamoci gli scarpini da calcio, lucidiamo bene i tacchetti, pronti per scendere in campo ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il
Il gioco di oggi è Soccer Kid, un gioco del 1993 sviluppato e pubblicato da Chrysalis Software, poi pubblicato anche in concomitanza con la Ocean, ed è uscito inizialmente per Amiga, ma è poi stato anche convertito per sistemi 3DO, Super Nintendo, versioni DOS, Game Boy Advance e anche PlayStation 1, a significarne un certo tipo di longevità e una certa fama che gli ha permesso di essere trasportato anche in altri sistemi. E partirei già da subito con il team di sviluppo Chrysalis, che un po' a sorpresa è un team di sviluppo non giapponese, non americano come spesso sentiamo, ma è un team inglese che sfrutta appunto la popolarità del calcio nella terra britannica, grazie anche all'essere conosciuti, essere diventati famosi, se vogliamo dire, nel mondo dei videogiochi grazie a una serie di videogiochi intitolati Manchester United.
Infatti la serie proprio di questi giochi di calcio viene fuori negli anni 90, primissimi anni 90, quindi 90, 91, 92. Nel 93 loro invece inventano quello che è Arabian Nights, un titolo che è anche molto conosciuto su Amiga, è uscito anche su Amiga CD ed è un'esclusiva di questo home computer, Arabian Nights, di cui viene preso poi il motore grafico, l'engine vero e proprio, per creare questo Soccer Kid con una versione migliorata e corretta. I due protagonisti anche dei due giochi si assomigliano leggermente, quindi si vedono insomma le similarità, ma il team di cui appunto ha parlato Yuga inizialmente è quello composto da Peter Arap, da Nigel Little, da Neil Adamson e Matt Furniss, per citarne alcuni, in realtà ce n'è ancora qualcuno in più, tutti appassionati di calcio e tutti volenterosi di fare un gioco che sia sì inerente al calcio, ma che avendo appunto un motore da platform sia un vero e proprio platform.
E infatti, nonostante sia legato al mondo del calcio, decidono con un'idea alquanto originale che fa la fortuna di questo titolo, hanno l'idea di sviluppare il gameplay di gioco non solamente sul personaggio protagonista del videogioco, ma bensì sul suo compagno, se vogliamo dire, perché come si diceva in Ollie e Benji, il pallone è il mio migliore amico, sviluppando proprio attorno all'uso del pallone, quindi ricreando bene o male realisticamente l'uso che una persona, un ragazzo, può farne, e quindi aumenta ancora di più il range di cose che si possono fare, perché il nostro protagonista si potrà correre e saltare normalmente, ma la maggior parte del gameplay e delle meccaniche di gioco ruotano attorno all'utilizzo di questo pallone, che potrà essere calciato ovviamente, ma che potrà fornire anche dei trick che ci permetteranno anche di fare più punti alla fine dei livelli e appunto di raggiungere parti altrimenti irraggiungibili dei livelli, come ad esempio il fatto di poter palleggiare il pallone, quindi rimanere in un'animazione statica dove stiamo appunto palleggiando il pallone con il ginocchio, metterlo sotto le scarpe e usarlo come trampolino per raggiungere delle piattaforme più in alto ad esempio. Oppure, sempre partendo dall'animazione del palleggio, potremmo calciare il pallone in verticale per raggiungere i nemici o i bonus, perché il pallone permette anche di raccogliere i bonus all'interno dei livelli per liberare le aree di gioco da esplorare. Potremmo anche fare le rovesciate, che è come un tiro solo più veloce e che, come detto, aumenta la quantità di punti che faremo a fine del livello, ma potremmo fare anche delle azioni extra, quindi correndo potremmo abbassarci di colpo, un po' come succedeva nella meccanica quella un po' scoperta di Super Mario, dove correndo e abbassandoci si riusciva a fare una scivolata. In questo caso c'è proprio la scivolata di calcio, il tackle, che permette di passare sotto alcuni cunicoli per arrivare ai contenuti collezionabili del gioco. Quindi vedete, sono state ricreate più o meno verosimilmente le azioni che si possono fare con un pallone da calcio, e aggiungendo in un certo senso realismo a tutto questo, il pallone non rimarrà sempre incollato ai nostri piedi, infatti una volta calciato dovremmo correre dietro alla palla per recuperarla, altrimenti potrebbe finire cunicoli che poi non possiamo più raggiungere, oppure finire nelle sezioni con gli spuntoni classici di platform e scoppiare. Il gioco però permette di respawnare il pallone ai nostri piedi e continuare, questo però a scapito dei bonus di punti che possiamo fare, perché inizialmente ci verrà detto quanti palloni abbiamo a disposizione, solitamente 10, e quindi una volta che saranno respawnati più di 10 palloni perderemo l'effettivo bonus che conservarli ci permetterà di avere.
Tutte queste azioni di cui ha parlato Yuga adesso vengono spiegate nel gioco in una sezione tutorial che vi fa vedere una per una tutti i singoli movimenti. Sono spiegati anche molto bene nel manuale di gioco, che vi ricordo nell'originale è su Amiga, quindi l'Amiga ci giocavi con un joystick e un solo tasto, che era, se usavi la tastiera, la barra spaziatrice, altrimenti il tasto di fuoco. Quindi vuol dire che per saltare premi in su, che è una cosa un po' controintuitiva rispetto a tanti giocatori di console, però effettivamente è una abitudine che fai nel giocare col joystick, e devo dire che è gestito molto molto bene, perché appunto ti permette di fare le combinazioni per passarti la palla in testa premendo su e il tasto di fuoco, eccetera eccetera. Quindi è molto intuitivo cosa succede con le varie direzioni. Questa grossa libertà di movimento e appunto di gestione del pallone ti permette di esplorare tanto questi livelli, e quindi molto spesso viene accostato con Sonic semplicemente per la velocità di alcuni punti e per lo scorrimento verticale e orizzontale del gioco, che devo dire che è presentato molto molto bene. In quello che è l'HUD di gioco abbiamo appunto lo schermo con la visione laterale della nostra partita, il personaggio appunto Soccer Kid, questo ragazzino con i capelli neri che si può muovere in tutto quanto lo schema, e poi sotto abbiamo degli indicatori, l'indicatore dell'energia che sono due cuori che possono essere aumentati a 3 per ciascuno stage, il tempo, abbiamo un tempo in tra virgolette non sono neanche secondi, sono più o meno minuti, molto molto alto come timer, quindi non quasi mai finirete il tempo, lo score che è una cosa che è importante per lo score finale, in realtà non serve a finire il gioco vero e proprio ma semplicemente per darvi un record, e poi una serie di carte collezionabili, delle figurine che sono 11 e si possono trovare nelle due parti di ciascuno stage. Questo gioco ha tanti mondi, tanti stage diversi, ve ne spiegheremo poi nella parte di storia, e queste 11 figurine devono essere accumulate tutte 11 per poter sbloccare e avere l'occasione di prendere un pezzo della Coppa del Mondo, e qua vi introduciamo una parte molto importante a livello di storia. Inoltre ci sono anche le vite rimanenti, non sono tantissime, quindi questo gioco è abbastanza difficile soprattutto arrivare proprio in fondo in fondo in fondo, e poi ovviamente le indicazioni, ad esempio ci sono i mattoncini con la I delle informazioni che vi spiegano alcune cose, vi danno alcune statistiche, vi dicono delle informazioni utili per lo stage in corso.
Questo è un altro rimando ad altri giochi, come diceva Ace, viene accostato a Sonic, in questo caso ovviamente è un chiaro riferimento ai mattoncini esplicativi di Super Mario World. Essendo uscito su varie piattaforme dalle varie caratteristiche tecniche, Soccer Kid ha alti e bassi. Nella versione originale Amiga sappiamo benissimo le qualità di questo computer console, ma anche le altre si destreggiano non male, cambiando qualche piccola sfumatura se vogliamo. Nella versione di Super Nintendo ad esempio è un po' più colorato, però perde un po' più di qualità. Nella versione 3DO, essendo una macchina più moderna come anche la versione PlayStation 1, la grafica ha un boost maggiore ed è anche più fluido, e piccoli cambiamenti ad esempio nell'HUD, dove oltre alle figurine ci viene anche sempre detto quante ce ne sono all'interno di un livello e quante ne abbiamo raccolte, e quindi cambia da versione a versione, però non ci sono cambiamenti di gameplay che ruotano appunto attorno al pallone, e quindi rimane di base il gioco, non ci sono grossi cambiamenti a parte poi nella storia. Unica nota che faccio personale, perché guardando la critica che è stata fatta a questo gioco, la versione DOS viene effettivamente valutata come una versione accettabile, una versione buona, quasi come quella dell'Amiga, invece secondo me si sono un po' sbagliati, perché la versione DOS è un passo indietro dal punto di vista grafico, mentre effettivamente, quello posso dirlo, il comparto audio è all'altezza.
Una curiosità che qualcuno di voi avrà notato è che questo gioco si chiama Soccer Kid ed è fatto da britannici, e quindi perché non si chiama Football Kid? Inizialmente il titolo del gioco doveva essere quello, si è poi deciso di cambiarlo in Soccer Kid per poterlo vendere all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, perché stiamo parlando di un gioco uscito nel 93, con il 94 dove ci sono stati i mondiali di calcio in America, negli Stati Uniti. Ci saranno anche giochi ufficiali targati World Cup 94, però questo è un titolo che cerca appunto di attaccarsi a quel trend, e infatti la Coppa del Mondo c'è all'interno del gioco ed è necessaria diciamo per lo svolgimento poi di questo torneo. Una cosa interessante, il gioco non è conosciuto dappertutto però come Soccer Kid, perché in America verrà comunque rinominato in The Adventures of Kid Klitz, hanno cambiato completamente il nome, in Giappone come Great Soccer Kid, che devono aggiungere sempre parole in più, e in più c'è una versione francese che doveva essere targata con un manga al tempo, un anime che era un rivale di quello che era Oli e Benji, è conosciuto anche in Italia come A Tutto Gol, ma poi non è mai uscito.
Questa differenza di nomi, e mi riferisco soprattutto alle versioni per il sollevante, si possono vedere anche nelle grafiche di gioco. Siamo abituati, o comunque chi ci ha giocato è abituato, alla classica grafica con il protagonista con i capelli neri e la maglia e pantaloncini giallo-rosse. Nella versione giapponese, appunto per accostarlo a altri prodotti manga e anime, sono state rifatte le grafiche, ritrovandoci un protagonista biondo con una versione più anime, più cartone animato giapponese appunto delle varie scene. Un tocco particolare che effettivamente lo avvicina al mercato proprio.
E un altro punto prima di passare a parlare di storia è il suono, perché questo gioco ha una colonna sonora, ne avete già sentito una traccia molto molto interessante, e sono molto interessanti anche poi sui vari sistemi futuri, perché appunto c'è la versione Amiga CD e non solo, CD è anche il 3DO ad esempio, una delle versioni migliori di questo titolo. Ma una cosa che ha lasciato molti un po' perplessi sono gli effetti sonori, perché ci sono tanto presenti, è un ottimo feedback dal punto di vista delle azioni che facciamo, però forse mettere il suono per ogni singolo salto è un po' troppo. Infatti io quando gioco questo gioco tiro via gli effetti sonori, purtroppo non si possono abbassare e basta, ma tirare via completamente, puoi giocare con la tua musica tranquillo e sicuramente è molto più godibile. Quindi un consiglio da parte mia, se volete recuperarvi questo gioco, magari provate a togliere i suoni e il gioco sarà godibile un pochino di più. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su Ko-fi. Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio.
Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto, sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale, dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite. La storia di questo Soccer Kid è molto fantasiosa. Abbiamo parlato di come il gameplay sia molto realistico, per quanto sia comunque un platform 2D di inizio anni 90, la storia però non poteva non essere molto assurda e molto fuori di testa. Infatti siamo nel 1994, gli eventi si svolgono un anno del futuro, in concomitanza con i mondiali di calcio in America, quelli del 1994, ma le cose non vanno per il verso giusto, perché arriva il pirata alieno Scab che ruba la Coppa del Mondo, il prestigiosissimo premio ambito da ogni squadra nazionale, e che questo alieno vuole mettere tra vari trofei che ha rubato in giro per l'universo. La sua fuga però non va a buon fine, perché andrà a sbattere contro un satellite in orbita attorno alla Terra, e questo farà non solo sì che la nave si danneggi, ma farà sì che la Coppa del Mondo venga rotta, divisa in 5 pezzi che ricadranno in 5 stati diversi, ovvero Inghilterra, Italia, Russia, Giappone e appunto Stati Uniti. Un piccolo e giovane appassionato di calcio che vede tutto dalla televisione non ci pensa due volte, apre il suo armadio, prende la casacca, i pantaloncini e il suo amato pallone, e esce alla ricerca di questa reliquia.
Prima di cominciare la partita però scegliamo la nostra casacca, che è una caratteristica che ho sempre trovato unica, non ho trovato quasi mai una cosa del genere, dove puoi scegliere due colori che compongono la tua casacca e quindi puoi avere la squadra che vuoi, della tua squadra preferita. Non si possono mettere le strisce, però almeno due colori diversi sì, e quindi questa è una cosa che poi si vede nello sprite di gioco ed è molto molto bella e rende ogni partita un pochino più personalizzata.
Già da questo intro che vi ho descritto si possono vedere le differenze delle varie versioni, e partendo dalla prima versione, quella per Amiga, il tutto viene raccontato a schermo con una scritta che ci racconta tutto quello che succede, con qualche frame fisso, qualche immagine che ci spiega e ci introduce il nostro protagonista. Abbiamo un piccolo upgrade nelle versioni per Super Nintendo e PlayStation 1, dove sono state fatte delle animazioni in 2D con il motore del gioco, se vogliamo dirlo, comunque nella classica grafica 2D più affine forse a Super Nintendo che la PlayStation. Invece nella versione 3DO sono state ricreate proprio delle cutscene animate molto stile cartone animato e anche un po' più buffe, se vogliamo dire, e c'è anche il doppiaggio, quindi un passo in avanti dal punto di vista grafico a introdurci le varie versioni di questa introduzione per questo piccolo ma grande gioco.
Come dicevamo, i mondi sono 5, ciascuno diviso in 3 luoghi, 3 stage, e ciascuno di questi stage è divisò a sua volta in due parti. Due parti che si assomigliano dal punto di vista grafico, ma in realtà poi vengono esplorate in maniera abbastanza diversa. Partendo dal primo mondo, che è quello dell'Inghilterra, il nostro ragazzo inizia proprio dalla sua città natale, che è Rotherfield, una città che ci mostra strade, ci mostra lavori in corso e cose del genere. E nella seconda parte dello stage andremo ad esplorarle ancora di più con tutti quelli che sono i passaggi segreti. Questo gioco è strapieno di questo tipo di feature che era già molto presente in Arabian Nights, quindi qua si vede di nuovo i rimandi a quel titolo. E in questi due stage diversi abbiamo 6 figurine prima e 5 dopo, per un totale appunto di 11. Lo scopo del gioco è quello di finire gli stage, quindi andare più a destra possibile. C'è un checkpoint in mezzo, un'altra citazione, un'altra cosa che salta fuori da Super Mario World, ma sicuramente in altri platform era già stata applicata, e poi arrivando in fondo. Lo facciamo appunto per tutti questi stage, però l'avere le carte ci permette poi alla fine dei due stage di raggiungere un'area bonus molto simile ad esempio a quelle di Crash Bandicoot o di tanti altri giochi in cui dobbiamo recuperare tutti gli oggetti in un labirinto che finisce proprio con un pezzo della coppa. In questo caso troveremo la base in Inghilterra, toccandola appunto avremo il primo pezzo e potremo proseguire.
C'è da dire che i livelli che compongono i vari mondi sono molto ben caratterizzati. In questo caso nel primo mondo dell'Inghilterra è ricreato molto bene l'ambiente urbano di piccola città di campagna, per poi spostarsi nella parte più campagnola dell'Inghilterra per finire poi nella metropoli di Londra. E anche gli stessi nemici che sono all'interno di questo primo mondo rappresentano bene, con delle caricature, i vari personaggi del mondo inglese. Ci sono i poliziotti, sono dei ciclisti, degli skater con il loro tipico vestiario. Lo possiamo vedere soprattutto nei poliziotti con il loro cappello. Anche i boss sono molto particolari e rispecchiano proprio il mondo, perché alla fine della seconda parte del terzo livello ci scontriamo contro, e non poteva essere altrimenti riguardante appunto un gioco sportivo, un giocatore di rugby armato di palla ovale, un po' come succede in Mega Man. Dovremmo imparare il suo pattern, perché si muoverà continuamente caricandoci in mischia e lanciandoci la palla, ma a suon di pallonate in bocca riusciremo a batterlo e passare al mondo successivo. E questo mi ha fatto un po' ridere, perché una strizzata d'occhio molto forte al mondo di Holly e Benji, perché noi partiamo dall'Inghilterra e il secondo mondo passiamo in Italia, ma non ci viene fatto vedere con cosa ci spostiamo. Noi per quello che ci riguarda noi stiamo correndo, quindi mi ha ricordato molto Holly e Benji che corrono per distanze chilometriche col campo che sfiora l'orizzonte della terra, e anche qui noi facciamo proprio un giro di corsa per tutto il mondo.
Un elemento molto importante e peculiare degli stage che viene fuori è proprio lo sfondo, e lo scopriamo e lo rivediamo soprattutto negli stage dell'Italia, perché nei 3 stage, che sono uno ambientato nell'antica Roma o comunque intorno alle rovine dell'antica Roma, anche se tra i nemici ci sono anche dei fantasmi di legionari, poi andremo a Venezia e poi andiamo in Riviera. Molto belle tutte e 3 le ambientazioni, appunto con sfondi con effetto di parallasse non niente male, e c'è sempre questo palette di colori bella vibrante, bella ricca, e quindi è un ottimo, mi ha stupito molto ecco questa situazione. Qua si cominciano a complicare le cose, perché ci sono dell'acqua questa volta, e quindi non si può cadere in acqua perché il nostro povero Soccer Kid non può nuotare, perché ha le scarpine da calcio e non le pinne a quanto pare. È molto bello perché ci sono ancora più segreti, ancora più sotterfugi e tanti nemici che sono un po' strani, perché ad esempio sono un cameriere, sono tutti stereotipi italiani che vengono fuori qua, tra cui il boss stesso che è Paverelli, una caricatura di Pavarotti. Tra l'altro è interessante perché tutti quanti i boss hanno un qualcosa di sportivo, a parte quello italiano che, se vogliamo considerarlo artistico, comunque lo è, appunto in Pavarotti una boss fight in cui dovremmo evitare le note che ci lancerà contro cantando. E devo dire anche molto ben gestito come profondità, perché lui si mette sullo sfondo a lanciarci queste note e dobbiamo cercare di evitarlo, quindi c'è quasi un finto 3D, però devo dire molto molto coinvolgente.
Il passaggio da un mondo all'altro normalmente viene fatto solo con la schermata di bonus a intervallare gli spostamenti, o al limite giusto la lente di ingrandimento sulla mappa del mondo, come succede un po' come ad esempio in Street Fighter. Nella versione 3DO è bello citare che, come all'inizio era stata fatta l'introduzione con un'animazione a cartone animato, anche il passaggio da un mondo all'altro prevede una piccola scena, una piccola scenetta di qualche secondo, che in realtà non aggiunge niente alla storia, ma fa vedere dire che dopo l'incidente con la sua astronave, il pirata Scab si sta mettendo in sesto, si sta accorgendo che manca la coppa e sta progettando di tornare sulla Terra per reimpossessarsene. È un dettaglio che aggiunge un minimo di contesto alla storia, ma che effettivamente aggiunge del contenuto e non porta via troppo tempo, spezzano un po' il ritmo di gioco. Il terzo mondo si sposta in Russia. In Russia è molto particolare la situazione, perché sì, anche qui è molto caratterizzata. Infatti le zone sono dapprima la foresta, la tundra siberiana innevata, coperta di neve, passando poi per un ambiente molto più militare con navi da guerra, e si arriva poi in Piazza Rossa, nella piazza di Mosca. La cosa particolare della Russia è che con queste ambientazioni in realtà i nemici si limitano a animali, quindi avremo scoiattoli, delfini, pesci spada, appunto nello schema della nave. È uno stacco netto rispetto ai livelli precedenti, nonostante uno ci si aspetti che in Russia, con un tema molto più militare, se vogliamo dire, ci si aspetti magari dei soldati. È stato scelto di rimanere più leggeri nell'ambientazione, e effettivamente si sposa bene, perché sono solo dettagli in background, solo dettagli del livello. La Piazza Rossa ci vede affrontare un'altra atleta, la ginnasta assassina, come viene definita, che dall'alto della sbarra per i volteggi ci attaccherà soprattutto dall'alto, quindi anche qui imparare accuratamente i suoi movimenti, molto repentini e non facili da prevedere, ma anche questo ci aiuterà dopo a passare al mondo successivo, ricordandoci sempre di raccogliere abbastanza figurine in modo da agguantare un altro pezzo della Coppa del Mondo.
Il quarto mondo, che è quello del Giappone, è quello che mi è piaciuto di più, perché qua proprio gli stereotipi superano ogni limite, non tanto gli stereotipi giapponesi, ma gli stereotipi dei platform. Perché il primo stage, che è quello della campagna, sono campi di riso e pagode e elementi, insomma, dell'architettura della campagna, appunto, giapponese. È molto bello e ha un sacco di caverne e di cunicoli dove andare. E qui una cosa che si nota tanto è l'attenzione al particolare, perché quando il nostro Soccer Kid finisce dentro una caverna, l'effetto della luce, lo sprite diventa più scuro, ed è una cosa che sembra normale, ma in realtà al tempo non era ancora così tanto implementata, ed è un buon tocco per mostrare una differenza, insomma, nella grafica. E questo primo schema è abbastanza normale ancora per un po', ci sono tante piattaforme dove poter saltare da una parte all'altra, e qui governare la palla sarà praticamente impossibile, per poi spostarsi su due grandi classici. Uno è il viaggio in treno, quindi faremo uno schema andando sul treno, e qua cambia anche leggermente la meccanica della palla, perché appunto c'è il fatto che ci stiamo spostando su un treno, ci sono anche delle bandiere che ogni tanto appaiono e che dobbiamo evitare accucciandoci al momento giusto. E poi quella ancora più interessante, che è lo schema all'interno della fabbrica del robot, perché appunto Giappone è uguale al tempo, soprattutto tecnologia, quindi faremo questo giro all'interno di questo schema, che è uno schema dell'ascensore, e quindi ci sono piattaforme, ascensori, andremo di qua e di là per spostare la palla ovunque, cercando di evitare anche quelli che sono i laser che stanno all'interno di questo che sarebbe il mondo tecnologico, appunto lo schema tecnologico. Ci allontaniamo un pochino dalla tematica calcio per andare a coprire le tappe degli stereotipi del genere. Il tutto culmina con una battaglia boss invece super stereotipo, perché affronteremo l'atleta giapponese che è Sarki, lo Yokozuna di sumo, che è un combattimento in cui c'è lui che sbattendo i piedi fa cadere cose, quindi dobbiamo evitare mattoni che ci potrebbero cadere in testa per affrontarlo, sempre lanciandogli la palla più velocemente possibile. Una cosa a proposito della palla che ho notato ed è molto bella è che c'è un certo ritmo per poter lanciarla, e quindi a differenza di altri giochi, anche lo stesso Mega Man che è stato citato prima, dove premi tantissime volte e quindi c'è il mashing del bottone per sparare più volte possibile, qui in realtà avendo un solo proiettile, che è il pallone, devi aspettare che torni indietro per poi ricalciarlo al volo per spostarti in avanti. E uno dei trucchi non è tanto quello di colpire l'avversario, ma è colpire il muro che gli sta dietro, in modo che la palla faccia un po' di palleggi avanti e indietro, un po' come succede con la pallina di Arkanoid quando vi finisce sopra tutti quanti i mattoncini, per fare più danni consecutivamente, perché non c'è un tempo di recupero ed invincibilità per il nemico, e quindi in questa maniera si accumulano più hit e il boss finisce prima.
L'ultima sfida che ci separa dallo stadio dei mondiali è appunto il mondo degli Stati Uniti, degli USA, anche qui molto stereotipato, perché la prima parte è nel Far West, quindi avremo degli indiani, delle creature del deserto, addirittura viene simulato il caldo cocente del deserto con dei veri e propri falò sotto i ponti a raffigurare ancora di più l'intemperie di questo deserto. È una cosa, qua una citazione molto particolare, molto divertente in realtà, di un nemico invincibile che c'è in questa coppia di livelli, che sono le palle di fieno, quelle classiche che vengono tirate in causa quando nessuno risponde a una tua domanda. In questo caso sono dei nemici veri e propri, e il colpirli con le nostre pallonate non li farà scomparire, ma li rallenterà solamente. Quindi il pallone a un certo punto gli passerà attraverso e loro continueranno a riprendere velocità. Molto ostico se pensiamo alla libertà di movimento che abbiamo avuto finora. L'ho trovata una scelta azzeccata e anche molto carina per questo nemico pressoché insignificante, che invece forse è la più grande difficoltà nella prima parte. Passando poi dal west arriviamo alla spiaggia, la classica spiaggia americana stile Miami, e avremo un feeling più anni 90 con gli skater americani che sono più snelli, più abbronzati rispetto ad esempio a quelli del primo mondo in Inghilterra, e ci saranno delle piattaforme in movimento saltando tra le macchine e le varie costruzioni, per finire ovviamente nella grande città come ad esempio New York, dove i nemici rappresentano i lavoratori, perché nelle grandi città ci sono sempre lavori stradali, e anche qui la cosa non è diversa. Infatti avremo operai con i martelli pneumatici e tutte le difficoltà per simulare in un certo senso il traffico a piedi che può esserci, per arrivare al boss finale, che è Chuck, un classico nome americano che non poteva non essere, che è un giocatore di football americano. È molto simile al giocatore di rugby inglese, solo che forse l'ho trovato leggermente più facile, perché a dispetto del pallone da rugby, che è noto per la sua traiettoria imprevedibile una volta lanciato, qui invece è una traiettoria più lineare da imparare, perché il giocatore di football lancia come un classico quarterback con un arco più prevedibile. La cosa però difficile è che mentre lo fa si lancia anche in carica, aggiungendo un po' di difficoltà, ovviamente essendo anche l'ultimo dei boss normali di questo gioco prima dello stadio finale.
Proprio in questo mondo, quello degli Stati Uniti, viene un altro punto molto interessante, ovvero il fatto che ad ogni singolo schema, quindi anche le parti della città di New York dove siamo adesso, lo sfondo cambia. Prima siamo ambientati al tramonto e poi con un cambio di palette siamo in piena notte, così come tutte quante le altre, gli altri stage che fanno parte di questo ciclo degli Stati Uniti. Quindi molto bello come ci sia, semplicemente cambiando un attimo di colore, un po' il cambio dell'atmosfera, e si fa vedere come i giorni stiano andando avanti, il nostro Soccer Kid sta continuando a fare la sua missione.
Dopo tutte queste fatiche, i migliaia di chilometri corsi in giro per il mondo, possiamo finalmente arrivare allo stadio dove si tengono i mondiali di calcio. Ma prima di festeggiare con il pubblico festante abbiamo un ultimo scoglio da superare, ovvero il redivivo pirata Scab, che ha riparato nel frattempo la sua astronave ed è giunto nuovamente sulla Terra per prendere la Coppa del Mondo. È una battaglia relativamente semplice, non ci sono livelli da superare, siamo solo noi che facciamo il nostro ingresso trionfale sul campo di gioco e dovremo affrontare l'ultimo boss, l'ultimo cattivo. La particolarità del finale, se vogliamo dire, è che se noi saremmo riusciti effettivamente a recuperare tutti i pezzi della Coppa del Mondo, allora avremo il finale buono, altrimenti, perché è anche possibile non recuperarli tutti, perché se non vengono collezionate almeno 11 figurine nelle varie coppie di livelli come detto all'inizio, si avrà invece il finale cattivo. Quindi anche se sconfiggeremo Scab, avremo due finali differenti che cambiano lievemente in base alle versioni. Nella versione, quella più statica dell'Amiga, se avremo la Coppa del Mondo ci sarà anche qui una immagine fissa di noi che trionfanti sopra il nemico riconsegniamo la Coppa del Mondo ai giusti proprietari. Nella versione invece Super Nintendo ci sarà, e PlayStation, ci sarà una cerimonia dove rimetteremo la coppa sul suo piedistallo, come spesso si vede nei campi di calcio, con i boss, gli atleti che avremo sconfitto festanti sullo sfondo, e addirittura riceveremo un bacio dalla ginnasta per questo finale a lieto fine. Ma se non avremo tutti i pezzi, in questo caso noi arriveremo davanti al piedistallo, saremo da soli, e tirando fuori dalle nostre tasche gli eventuali pezzi usciranno dei pesci e avremo proprio le tasche rivoltate tra i fischi del pubblico perché non l'avremo. La versione, forse quella più fantasiosa di nuovo, è quella per 3DO, dove abbiamo l'animazione sempre a cartone animato, dove c'è un piccolo rimando, se vogliamo, a Super Mario 2, dove, e a molti film abbastanza cliché, dove noi ci risvegliamo dal nostro letto dopo aver festeggiato il recupero della coppa come se fosse stato tutto un sogno, perché ci sarà la TV con il segnale statico come se avesse finito la programmazione, quindi potrebbe essere che noi abbiamo sognato tutto questo, questo trambusto, queste cose. Solo che guardando fuori dalla finestra arriverà l'astronave di Scab che ci guarderà, ci sorriderà e metterà in testa un cappellino con la scritta SK a significare Soccer Kid, quindi anche lui è diventato fan per poi ripartire nello spazio. Non sappiamo se effettivamente avrà la coppa o no, però l'ho trovato un finale da cartone animato molto carino, che effettivamente aggiunge un po' più di pathos anche con questo piccolo cliffhanger che termina la nostra storia.
Aggiungo un ultimo appunto proprio sul finale, è che questo stadio in realtà è quello che vediamo alla fine di ogni singolo schema, alla fine di ogni singolo stage, perché è proprio lì dove appare la schermata dove ci mostrano i vari achievement che abbiamo fatto nel singolo stage, i vari obiettivi, quanti punti abbiamo fatto, i bonus, eccetera eccetera. Ed è una cosa molto bella il fatto che i pezzi della coppa siano 5 ma gli stage in realtà siano 15, quindi hai tante possibilità diverse per accumulare queste figurine e avere la possibilità di prendere la coppa del mondo. È una cosa molto molto interessante, che diciamo che non è un finale perfetto che devi per forza fare tutto quanto al massimo, ma hai tante possibilità, ecco, 5 su 15 sono tante.
E inoltre, adesso che me lo fai pensare, il fatto di aver citato che alla fine di ogni livello si torna nello stadio, mi piace pensare che alla fine di ogni sezione lui corra in America a consegnare un pezzo e poi ritorni dal punto successivo, aumentando ancora di più il chilometraggio delle sue povere gambe.
E questo era Soccer Kid, un gioco a cui io voglio dare 6 palloni e mezzo, perché uno mi si buca sempre nel primo stage, ed è un gioco che io ho apprezzato dal punto di vista sonoro, soprattutto perché è un'ottima colonna sonora da ascoltare anche a parte rispetto al gioco, ed è un ottimo esempio che l'Amiga era capace comunque di fornire dei platform a livello. Era anche il periodo in cui si cercavano mascotte, e quindi sicuramente il design di Soccer Kid è caratteristico ed è molto bello. Purtroppo però questo gioco pecca un po' per ripetitività, perché non ha nessun tipo di potenziamento, ha sì un buon gameplay di base, però dopo un po' stufa magari se giocato in questa maniera. E la cosa che a me, come ho detto già, mi ha dato un po' fastidio è proprio l'utilizzo dei suoni così ridondanti, soprattutto quello del salto. Non è che ce l'abbia specificatamente con quel suono lì, ma diciamo mi distrae un po' troppo rispetto a quella che è la musica. Già visivamente basta e avanza il feedback per sapere cosa stai facendo. È un gioco che comunque prova a modificare quelli che sono i parametri del platform, e sarebbe molto interessante vederlo come spunto per nuovi giochi, ecco, potrebbe essere qualcosa di molto molto interessante. Se vediamo quelle che sono le recensioni del tempo, aveva preso veramente voti molto alti, dall'8,5 al 9, a volte un po' di meno, ma per casi sporadici magari qualche versione che non andava tanto bene. Quindi sicuramente è un gioco che nel suo tempo è stato molto molto apprezzato, a livello generale non ha riscosso tantissimo successo nella storia dei videogiochi, e personalmente lo apprezzo, ma fino a un certo punto. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare a questo Soccer Kid 6 palloni e mezzo che il protagonista deve aver speso per tutti i chilometri che ha fatto. È un gioco che io mi porto nel cuore per forse i motivi sbagliati, perché come molte volte succede, tante volte abbiamo il ricordo di un gioco legato al momento in cui l'abbiamo visto o ci abbiamo giocato. La mia storia è un po' sfortunata, perché me lo ricordo in un periodo in cui ero molto spesso malato di influenza, e quindi lo accosto sempre a una sensazione febbrile, però in realtà, adesso a parte gli scherzi, è un gioco che mi porto dietro con simpatia. La cosa che mi ha sorpreso preparandomi per questo episodio è la differenziazione che è stata portata nelle varie versioni, perché io fino ad ora avevo solo la mia esperienza con il gioco originale per Amiga. Ho apprezzato particolarmente le aggiunte e il tentativo comunque di diversificarlo nelle varie zone anche del mondo, come detto il Super Nintendo che lo ha adeguato adeguato al mercato giapponese, il 3DO che ha cercato di mostrare i muscoli con le scene a cartone animato, quindi è stata spesa energia anche per creare queste novità, e il fatto che sia comunque stato poi anche convertito per Game Boy Advance e per PlayStation 1 ne aumenta il valore e anche la caratura all'interno del mondo dei videogiochi. Come però già detto da Ace, non ci sono stati seguiti, questo gioco è stato sì apprezzato ma non ha avuto forse quell'impatto rivoluzionario che molto spesso citiamo negli altri episodi con i giochi che trattiamo. In questo caso però Soccer Kid è un gran bel platform che apprezzo soprattutto per l'idea del gameplay del companion, del nostro compagno di viaggi, che non è un Pokémon, non è un personaggio secondario, è un pallone. Il fatto di aver fatto girare letteralmente il gameplay attorno a questo pallone da calcio me ne ha fatto innamorare un po' di più, perché sarebbe potuto stare lontano dal mio radar videoludico, ma essendo comunque stato grosso appassionato di calcio nel periodo in cui Ole e Benji era il cartone più bello del mondo, qualcosa che ne assomigliasse anche solo vagamente, che non fosse un gioco di calcio normale, perché i giochi legati al football, al soccer, erano i classici sportivi. Questo si prende la responsabilità di cambiare le carte in tavola in maniera vincente, non è invecchiato come detto benissimo, però è davvero un'esperienza che consiglio per qualche ora spensierata di gioco. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete raggiungerci, potete seguirci con contenuti giornalieri sul nostro account Instagram a @enciclopediadivideogiochi, dove ogni giorno vengono postate immagini nuove sugli episodi, degli indizi per quello che starà per uscire e sempre informazioni molto utili con le varie rubriche che trattiamo.
Che sono ad esempio Rapid Fire, la nostra rubrica di contenuti giornalieri, di recensioni in meno di un minuto, episodi che cominciamo a studiare, che magari potrebbero diventare anche episodi interi, diciamo, dell'enciclopedia. E so, ovviamente, se non avete Instagram e avete Facebook, ci potete seguire anche lì, perché i contenuti di Instagram girano anche su Facebook esattamente alla stessa maniera.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
Nobody at the stadium.